E siamo pronti per introdurre l'intervista odierna con il duo Bono Burattini, questo duo attivo a Bologna composto da Francesca Bono e Vittoria Burattini. Francesca Bono già con gli Ofelia Dorme, poi anche in chiave solista, molto bello il suo disco ormai di un anno e mezzo fa o giù di lì. Vittoria Burattini, storica batterista dei Massimo Volume, nonché poi collaboratrice anche di tanti altri progetti. Dopo un bel esordio, ora tornano con il secondo disco Ora Sono un Lago, edito da un'etichetta che io stimo tantissimo, che è la Maple Death. E dunque intanto ci ascoltiamo la traccia che è stato anche uno dei singoli di lancio, Prove d'esistenza, Il gesto, e tra poco poi Francesca Bono con noi al telefono. Questo è il brano che ha anticipato il disco Ora Sono un Lago della coppia Bono Burattini, Francesca Bono e Vittoria Burattini. Il secondo disco che esce per la Maple Death Records, ottima etichetta bolognese dal catalogo veramente di livello tra artisti nazionali e internazionali, e abbiamo con noi Francesca Bono. Ciao Francesca, ben trovata.
Ciao Gianluca e buon pomeriggio a tutti e a tutti.
Oh, io dicevo prima, mandando un brano, magari fatemi una bella passeggiata ascoltando la trasmissione, perché si parlava di andare fuori. Com'è il tempo dalle parti di Bologna? Perché a Roma pioveva.
Guarda,
a dire il vero.
Ah, ma penso un po', oggi incredibilmente c'è il sole.
Ah, perfetto.
Ma mi dicono che domani dovrebbe già scomparire, quindi vabbè, oggi è andata bene.
Quindi domani sarà un lago Bologna con la pioggia, citando il titolo del vostro album. Eh sì, perché si intitola Ora sono un lago, un titolo particolare. Anche la canzone che abbiamo ascoltato ha un titolo particolare, perché è doppio il titolo: Prove di esistenza, poi / il gesto. Ecco, allora raccontaci un po', di partendo magari dal titolo e poi cosa, come avete sviluppato mentalmente questo album, anche che cosa vuole raccontare.
Dunque, questo album ha avuto una gestazione anche, insomma, mediamente lunga, ecco, poi è tutto soggettivo, ogni artista, c'è chi fa un disco in un mese o due mesi, chi lo fa, ne fa, ci sta 6 anni per tirarne fuori uno. E, però ecco, è stato un percorso vario, diciamo che i brani sono nati da varie, alcune da delle session in sala prove, alcune facevano parte di una seconda sonorizzazione che c'era stata commissionata da Home Movies e da Angelica, che è un festival di musica contemporanea, insomma, sperimentale qui a Bologna. Alcune di queste cose le abbiamo rimaneggiate, altre invece sono frutto di ascolti miei di Vittoria, di cose magari che avevo registrato a casa, che le ho fatto sentire, alcune di queste lei lo trovava interessante, abbiamo iniziato un po' a sviluppare tutto il discorso e abbiamo fatto un lavoro, insomma, ho fatto un lavoro, soprattutto io a casa, di preproduzione abbastanza lungo e importante. E in tutto questo ovviamente sono confluite tutta una serie di suggestioni, sia musicali che extramusicali, che connotano, diciamo, i nostri gusti o la nostra, così, quello che leggiamo, quello che assorbiamo. E mi erano sempre rimasti un po' in testa, e ne avevamo parlato con Vittoria, alcuni versi appunto di una poesia famosa di Sylvia Plath, dalla quale poi abbiamo estrapolato, okay, sostanzialmente il titolo del disco, perché comunque l'idea dello specchio, in questo caso è uno specchio non immobile, perché si tratta di uno specchio d'acqua, filosoficamente e anche così come immaginario mi faceva molto pensare anche molto pensare a quello che stavamo producendo musicalmente, e al contempo c'erano anche delle altre un paio di poesie, una in particolare di Patrizia Cavalli, che amiamo molto entrambe, che anche ci aveva un po' così toccate. Poi nel tema dello specchio d'acqua c'è anche questa natura riflettente, no, del tempo che trascorre, e nel caso di Sylvia Plath, una donna è morta purtroppo molto giovane, suicida, e lei all'epoca già trentenne si sentiva vecchia, no? Quindi c'è anche un po' questo tema del vedersi cambiare, dell'essere cambiare come donne, come artiste, come musiciste. E io dietro, diciamo, per me ci sono tutta una serie di altri discorsi che hanno anche a che vedere un po' con il posto che le donne un po' occupano nell'ambito della musica, e che sta sicuramente è cambiato e migliorato, però a volte è ancora molto legato un po' all'immagine, no? L'invecchiamento, la mutazione non è vissuta con parità,
certo,
credo ancora.
Assolutamente.
E quindi ci dobbiamo lavorare anche sicuramente noi artiste, però anche un po' all'immaginario, no?
Chiaro.
Quando io faccio un esempio, lo trovo da una parte molto bello, no? Per esempio che una Kim Gordon, che è, come sappiamo, una settantenne, su di lei si dice spesso, no, accidenti, a 70 anni fa questi dischi pazzeschi, però magari di un settantenne uomo difficilmente si dice a 70 anni fa un disco pazzesco, semplicemente fa un disco, no? E quindi niente, vabbè, sono confluite tutta una serie di immagini, e sembrava veramente essere appropriato questo qualcosa che si muove sempre, sotto c'è sempre qualcosa che si muove in un lago, no? Delle correnti concentriche.
E quindi...
una follia controllata, diciamo, ecco.
Beh, c'è un bel ragionamento, un bel discorso sotto a dei brani che sostanzialmente poi sono strumentali, ecco, come avete cercato di tradurre questo in suono?
Allora, vorrei diciamo anche sottolineare il fatto che c'è anche molto, c'è molto istinto, c'è... non è un lavoro, non è stato un lavoro a tavolino, nel senso che molte di queste suggestioni di cui ti sto parlando sono cose che sono rimaste un po' appunto sotto la superficie, non è che abbiamo pensato facciamo un disco ispirato a, rispetto al primo disco che era nato come una commissione per delle immagini, quindi era Suono in un tempo trasfigurato, inizialmente non pensavamo nemmeno di farlo quel disco, semplicemente... mi era stata commissionata una sonorizzazione di corti di Maya Deren, quindi lì per esempio la suggestione era stata molto forte all'inizio, le immagini, poi abbiamo visto che la musica lavorava anche da sola, qui invece non c'era, abbiamo dovuto creare subito delle immagini, come dire, col suono, no?
Certo.
E per farlo abbiamo usato molto istinto, siamo ormai insomma anche molto rodate nel dirci cosa subito, cosa ci piace, cosa no, dov'è che sentiamo che possiamo spingere e dove no, e questo poi è stato un naturale processo che comunque è durato un anno e mezzo, perché io penso che le prime cose le abbiamo scritte forse a inizio 2024, quindi quando stavamo diciamo ancora un po' in tour con il disco precedente,
assolutamente. Tra l'altro, ripeto, ecco, un disco che ha avuto un certo riscontro, è stato salutato molto bene quando uscì, ricordo, dalla critica, anche dal pubblico, insomma, che poi io ho partecipato anche a un vostro concerto in quel dell'Angelo Mai,
esatto.
Ricordo che c'era tanta gente, però anche insomma recensioni sono state più che positive.
Sì, siamo stati, devo dire, molto felici, non sapevamo cosa aspettarci, non ci aspettavamo niente, nel senso che l'abbiamo fatto, è stato tutto lì proprio una serie di coincidenze molto belle e fortunate, ci troviamo molto bene a suonare insieme, poi Jonathan e Maple Death hanno deciso di insomma di accompagnarci in questo viaggio col primo disco, anche col secondo, poi siamo state molto felici insomma di come è andata. Ovviamente forse col primo disco c'è stato anche quell'effetto un po' sorpresa, perché era qualcosa di diverso sia da quello che aveva fatto Vittoria che da quello che avevo fatto io, magari forse anche proprio l'accoppiata, ecco, aveva suscitato magari della curiosità. E quel secondo disco, come si suol dire, come diceva un noto esponente del pop, è sempre più difficile, non lo so se è vero o meno, non l'ho ancora capito se è vero o meno che il secondo disco è sempre più difficile, ma... anche qui ci siamo buttate proprio a capofitto e così, semplicemente volevamo fare un lavoro che per noi avesse una rilevanza e quindi fa piacere vedere che altri ci leggono delle cose, insomma.
Eh sì.
Altre persone, sì.
Allora ci ascoltiamo Tra le labbra e poi torniamo e ci facciamo un altro po' di chiacchiere per questo disco.
Grazie.
Io sono un lago di Francesca Bono, Vittoria Burattini, dietro la sigla Bono Burattini, quindi i loro cognomi, ecco qui Tra le labbra. Beh, anche il comunicato stampa stesso che accompagna il disco tira in ballo alcuni suoni che possono essere quelli della musica ecco, cosmica tedesca, se non il post-rock di gente come Bar Psychosis, almeno vengono citati loro, o però anche certi elementi di folk e di psichedelia. Ecco, insomma, voi vi rappresentate in quello che viene descritto dal comunicato stampa?
Beh sì, in realtà è molto, è sempre divertente, perché quando leggi i comunicati stampa a volte scopri anche delle cose a cui non avevi pensato, no? È un po' come quando leggi delle recensioni, sono una sorta appunto di specchio improvvisamente che ti viene messo davanti, dire noi ci sentiamo questo e sicuramente ci sono quelle influenze lì, penso proprio che ci siano. Noi non ne siamo molto consapevoli in
certo,
qualche modo,
nel
mentre, anche perché appunto il progetto nostro duo è iniziato senza così, non è che abbiamo pensato adesso ci inseriamo in un filone o in un altro, semplicemente sono venute fuori queste cose diverse da quello che avevamo fatto fino ad allora, e dopo è interessante vedere che tipo di pubblico, no, va a pescare, tra virgolette, no? Magari anche quelli più inaspettati, gente che magari ascolta roba anche molto diversa. Per cui sì, sicuramente c'è dentro molto, ci sono molti dei nostri ascolti, ci sono anche delle cose probabilmente invece che non si percepiscono, ma che magari noi in qualche modo abbiamo introiettato. Vito diceva, per esempio, dice sempre che c'è una batteria, adesso non ricordo quale, che di questo disco che lei, diciamo, si è ispirata a una batteria di Cure, e magari non è la prima cosa, capito, il primo
che
riferimento
che
viene in mente, nemmeno a me, che tra l'altro sul momento ho detto ah ok. Quindi è sempre un lavorio dell'inconscio che in qualche modo poi viene in superficie, ecco.
Comunque Cure ci entrano sempre in qualcosa, beh, io sono un grande amante, ma gli artisti più diversi, dalle sonorità più diverse, però mettono sempre tutti d'accordo, insomma, in qualche modo, assolutamente. Oh, invece poi il disco è stato prodotto da Francesco Donadello, che è stato il batterista dei Giardini Miro, ma poi è diventato anche un produttore, insomma, che ha vinto anche un Grammy, che ha lavorato con gente importantissima, Mod Selector, Thom Yorke, Dave Sylvian, Ben Frost e via dicendo. Ecco, quanto è stato importante su questo disco il suo apporto, se è stato importante oppure ha seguito le linee che voi due avete dato?
Guarda, Francesco è un professionista incredibile, è un amico, anche noi abbiamo veramente grande grande stima, e ha fatto una carriera molto molto bella. Io figurati che lo conosco da tantissimi anni, dal 2009, perché fu lui a mixare il primo EP degli Ofelia Dorme, e poi anche il primo disco, e poi vabbè, ha anche registrato un disco di massimo volume bellissimo, tra l'altro, che è Cattive Abitudini. Quindi ho sempre pensato che avrebbe fatto, all'epoca già pensavo, questo ragazzo farà veramente molta strada, perché mi ricordo che l'approccio in studio con lui mi aveva veramente aperto gli occhi su una serie di cose, insomma, di pratiche che accadono in studio. E detto ciò, nel nostro disco sì, ha avuto il suo, è stato un apporto secondo me determinante, perché la diciamo dimestichezza che ha lui nella manipolazione di suoni di un certo tipo e di idee di questo tipo dà un valore aggiunto, e è stata una mano importante, però anche molto come dire, ha molto capito quello che noi cercavamo di dire, tant'è che figurati la prima cosa che ha fatto è stato venire a casa mia, perché lui vive a Berlino, la prima volta è venuto a casa mia, gli ho fatto sentire tutti i provini, quindi tutte le preproduzioni, le cose che avevo poi assemblato io, e lui mi ha detto guarda, non me ne importa niente di come suonano, io voglio capire, cioè voglio sentire di cosa parliamo, no? Voglio capire le idee dietro. E da lì è stato molto molto semplice. Poi lui è molto abile nell'usare, manipolare anche i nastri, quindi ci sono batterie, synth, voci passate nei tape delay, abbiamo lavorato in tre tranche, quindi prima qui a Bologna è venuto ad ascoltare, abbiamo lavorato un po' io e lui, poi siamo andati in studio all'Amor Mio Non Muore a Forlì, dove anche siamo stati benissimo, è stato lì 5 giorni, abbiamo registrato buona parte delle cose, e poi siamo andati a Berlino altri 4 giorni io e Vittoria. In tutto ciò c'è anche un apporto significativo di alcune registrazioni, ci sono 3 batterie, 2 batterie e mezzo diciamo, che sono state registrate da Gianluca Turrini, che è stato il nostro fonico durante il tour, tutto il tour scorso, e che quindi ci conosceva molto bene, è stato il primo che ci ha aiutato nella registrazione delle batterie, perché io non, nello mio home studio non riuscivo. Quindi sì, lui ha preso tutto questo materiale, buona parte l'abbiamo, una buona parte l'abbiamo riregistrata, soprattutto appunto batterie, ma anche vari synth, io ho potuto sperimentare con molti strumenti. È stato, sono stati dei momenti di grande comunione, non so come dire, proprio di comunione artistica, creativa, piena anche di momenti di grande ilarità, nonostante quello appunto, quello che può essere un po' l'impronta, il mood del disco. Spesso non ci prendiamo neanche molto sul serio, intanto facevamo, diciamo, noi stessi delle battute su alcune cose che nel frattempo venivano fuori, proprio per smorzare, certo, focalizzarsi, e ecco, mai prendersi neanche troppo sul serio,
esatto,
direi.
No,
e in questo eravamo una bella squadra, sì sì.
E adesso appunto citavi il tour per il vecchio disco, adesso invece come vi siete organizzati per il nuovo album? State pianificando qualcosa?
Sì, certo, allora dei nostri live se ne occupa sempre Hangar Booking, come anche appunto era successo col primo disco, e in questa settimana annunceremo le prime date nelle prime città, e sono tutte occasioni molto belle, molto importanti per noi, e quindi sì, l'intenzione ovviamente è di portarlo in giro nella modalità più giusta per fare in modo, insomma, che quello che abbiamo fatto abbia anche una resa live altrettanto gratificante sia per noi che per chi verrà ad ascoltarci, quindi a brevissimo sui nostri canali o sui canali di Hangar e di Maple annunceremo anche le date.
Ma sarà complesso portarlo dal vivo, questo disco che ha avuto una gestazione, insomma, in studio importante?
Sì, sì, io e Vittoria sono circa 2 mesi che siamo in sala un paio di volte a settimana a lavorare, manipolare, insomma, capire come rendere al meglio, e sicuramente essendo un disco che è nato con delle premesse diverse, dove ci sono molti più strumenti e noi siamo in due, capire come renderlo non è una cosa immediata, però siamo decisamente ormai, insomma, a buon punto con l'idea, sì, da portare. Ha richiesto dell'ulteriore lavoro, ecco, indubbiamente.
Tu stai lavorando anche, perché tu ormai un anno e mezzo fa o giù di lì avevi fatto anche il tuo disco solista, il tuo primo, proprio a nome Francesca Bono, ecco. Tornerai anche, sì, in chiave solista, oppure è stato così un esperimento?
Guarda, come dissi quando uscì il mio disco, quello è stato un po' uno dei miei possibili esordi, quindi mi piacerebbe esordire ogni volta, nel senso avrei voglia di nuovo di fare qualcosa a nome mio. Adesso ero molto presa da questo lavoro che mi ha veramente impegnato tanto. Però diciamo che nelle retrovie del mio cervello si stanno accumulando delle idee, e adesso quando avrò un attimo più di tranquillità queste idee vediamo un pochino se sono idee buone, innanzitutto perché non ogni idea è buona e bisogna anche essere onesti con se stessi, ma se troverò una via, diciamo, per esprimere qualcos'altro, sì, lo vorrei fare. Quindi vediamo.
Ieri è stato l'8 marzo, allora ne approfitto per parlare anche di un progetto dove sei coinvolta, questo progetto Donna Circo, no? Che fu un album all'epoca solista di Gianfranca Montedoro, ma che è un disco che è stato un po' così carbonaro, probabilmente
sì,
mai pubblicato, però a distanza di tanti anni, 47 anni, ecco, varie musiciste, tra cui anche tu, vi siete messe insieme per riportare in vita Donna Circo. Ecco, se vuoi spiegare di che cosa si tratta, anche perché ha delle tematiche importanti legate all'aborto, al femminicidio e tanti altri aspetti che vivono e subiscono le donne.
Certo, allora guarda, Donna Circo, tra l'altro dentro Donna Circo c'è anche Vittoria, che peraltro è una parte abbastanza fondamentale, perché le batterie del disco sono tutte sue, E è stato un progetto difficile da portare avanti perché eravamo veramente tante, ci sono un sacco di colleghe, però tutte noi ci tenevamo moltissimo a ridare lustro, a far riemergere questo disco che all'epoca è stato veramente seminale, direi.
Cioè è uscito ma mai distribuito, se
ricordo
bene.
Non è stato mai distribuito all'epoca, esatto, e quindi adesso io con le date faccio sempre fatica, credo che sia stato il 2021-22, abbiamo lavorato a questo disco che è stato registrato da Ezra Capogna a Torino e tra questi appunto ci sono anch'io che ho, ognuna di noi diciamo si è ha preso una canzone, ne ha fatto un provino e poi Ezra ha fatto questo lavoro pazzesco dove poi è stato riregistrato tutto e si è cercato di dare un corpo insomma sonoro, e le tematiche sono incredibilmente ancora sempre purtroppo attuali. Il disco è uscito per Tempesta e appunto ormai forse 3 anni fa e esiste quindi una versione sia digitale che vinile ed è sì qualcosa di politicamente insomma ancora molto attuale, molto interessante, per cui se qualcuno ha, se c'è qualche persona interessata può tranquillamente trovarlo in rete, in streaming, ascoltare. E non voglio dire di più perché i testi di Paola Pallottino non possono essere secondo me interpolati, cioè vanno proprio ascoltati. Con attenzione, diciamo che la metafora del circo è molto adatta alla metafora di cosa può voler dire essere una donna, cosa voleva dire essere una donna negli anni 70 o anche prima, ma anche ancora cosa vuole dire essere una donna in questo periodo. Io per esempio avevo cantato questo brano, che avevo appunto rifatto questo brano che si chiama I due giocolieri, e sembra veramente della giocoleria ci vuole per riuscire a tenere insieme tutto. E poi vabbè, ci sono temi anche molto più pregnanti, come dicevi tu, tra cui appunto l'aborto, il diritto all'aborto, esatto, che cercano disperatamente, continuamente di sottrarre, e non si capisce bene per quale diabolico motivo. Quindi sì, è una cosa di cui andiamo molto fiere sia io che Vittoria, e anche essere state insieme, diciamo, aver dato uno spunto. Lei addirittura, devo dire, è molto maggiore del mio, è un rapporto maggiore. In quel disco sì, è stato molto bello.
Ottimo. Bene, allora, in conclusione rimane da ascoltare un altro brano dal disco. Io ho preparato Fragili Danze, ma se vuoi qualcos'altro possiamo...
Guarda,
puoi sceglierlo tu tranquillamente.
Sono tutti piezze core, come si può...
immagino.
Va benissimo quello che scegli tu.
Sì, 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 anche perché una traccia... Ecco, perché talvolta sono brani più brevi, altri hanno un minutaggio leggermente più lungo, e questo è uno tra i più lunghi.
Questo
anche
è
per
un
farli
po'
espanso, vedere.
Esatto. Esatto, e poi è l'unico brano senza batteria, ma appunto in questo disco ci sono anche le voci di Vittoria nella maggior parte dei brani, compreso questo, e sono molto contenta perché un po' era un desiderio suo, che ha una bellissima voce, l'idea di cantare, e un po' io che l'ho un po' spronata perché mi piaceva molto l'idea di aggiungere questa le sue frequenze proprio, no? Della sua voce a questo disco, in modo che non ci fossero solo le mie, e questo è proprio... Qui sono sintetizzatori e voci mie e sue.
Benissimo, quindi Francesca, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a cui tieni in particolar modo, che vuoi approfondire, che non ho toccato con le mie domande, a te i microfoni assolutamente.
Ma guarda, no, io voglio ringraziarti moltissimo per lo spazio che ci dedichi, ma anche in generale lo spazio che dedichi a molta musica meno diciamo sotto i riflettori italiana. Sei sempre molto attento, lo vedo perché vedo insomma e le puntate
le
e i brani che esatto. Passi di molta gente che conosco, e per il resto invito chi vorrà a curiosare, andare a ascoltare il disco, e se capitiamo nella loro città e vogliono fare un'esperienza di quello che è questo disco dal vivo, penso che possa essere interessante, insomma spero che chi avrà voglia verrà, ecco, quindi è un invito più che altro.
Tra l'altro tra poco uscirà il podcast di questa intervista, e oltre al file audio ci sarà anche l'ascolto dell'intero album preso da Bandcamp, disco che però poi esce in vinile, giusto, per Maple Death.
Sì,
e
sì,
non ho trovato
giorni.
Video, ce ne sono oppure non è stato realizzato nulla di accompagnamento?
Non abbiamo né col primo disco né col secondo, vabbè il primo disco forse per motivi... oggettivi, nasceva da una sonorizzazione, non aveva senso,
certo,
Metterci altre immagini, E invece per questo disco non abbiamo fatto alcun video, ma abbiamo un progetto che vediamo se riusciamo a realizzare, che riguarda le immagini ma sul versante live, insieme alla fotografa, insomma la videoartista che ha realizzato le foto del disco, insomma, che vedrete sul vinile, la copertina, insomma il retro, eccetera. E adesso è una cosa che stiamo ancora studiando un po', però no, non sono presenti i video, è tutto puramente così uditiva l'esperienza. Beh, per ora
ognuno si fa il suo film con la musica,
sì,
poi
sì,
alla fine,
certo.
Giusto così. Infatti. Allora, Fragili Danze, io ringrazio Francesca Bono, ringrazio anche Vittoria Burattini che insomma è tua compagna d'avventure. Bono Burattini, Ora sono un lago, il disco uscito venerdì scorso, proprio per la, io sottolineo ogni volta l'ottima Maple Death Records, che ha un catalogo secondo me veramente fighissimo di artisti nazionali e internazionali, molto anche eterogenei nei suoni, e quindi mi fa sempre piacere citarla. Quindi Fragili Danze e Bono Burattini, da Ora sono un lago. Ciao Francesca.
Ciao, ciao, presto.
Oh.